credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta L'età dell'innocenza di Edith Wharton.
Quando Archer scese dal treno di Fall River, si trovò in una Boston in piena estate, soffocata dal caldo. Una nuova sensazione di energia e di dinamismo si era impadronita di lui, sin da quando, la sera prima, aveva detto a May che avrebbe avuto da fare a Boston. In serata avrebbe preso il battello per Fall River e sarebbe tornato a New York il giorno dopo. Era bastata una lettera dall'ufficio che il destino aveva messo in bella mostra sul tavolo dell'ingresso a giustificare il suo improvviso cambiamento di programma. Si era addirittura vergognato della facilità con cui si era risolta l'intera faccenda. Cominciò ad attraversare il parco pubblico e la trovò seduta sulla prima panchina, sotto un albero. Si riparava con un ombrellino di seta grigia. Newland avanzò di un paio di passi. Lei si voltò e lo guardò.
«Sono qui per affari. Sono appena arrivato»,
spiegò Archer. Non aveva la minima idea di che cosa stesse dicendo.
«Hai cambiato pettinatura»,
disse lui, sentendo il cuore battergli come se avesse pronunciato qualcosa di irrevocabile.
«Cambiato pettinatura? No, è solo che cerco di fare del mio meglio quando non c'è Anastasia».
«Sei sola alla Parker House?»
«Ti pare che sia pericoloso?»
«No, non pericoloso».
«Ma anticonformista. Capisco. Non ci avevo pensato, perché ho appena fatto una cosa ancora più anticonformista. Ho appena rifiutato di riprendere del denaro che mi apparteneva».
«A causa delle condizioni?»
«Oh, niente di insopportabile. Solo sedere alla sua tavola di tanto in tanto».
«Ti rivuole indietro a qualsiasi prezzo».
«A un prezzo notevole. Almeno per me troppo alto».
Rimasero seduti in silenzio, senza guardarsi, ma tenendo gli occhi fissi in avanti sulle persone che passavano per il vialetto. Alla fine lei lo guardò di nuovo in faccia e gli disse:
«Non sei cambiato».
Avrebbe voluto risponderle:
«Lo sono, da quando ti ho rivisto».
Ma invece si alzò bruscamente.
«Perché non ce ne andiamo un po' sulla baia? C'è vento, farà più fresco».
«E perché non sei venuto a prendermi giù alla spiaggia quel giorno che ero dalla nonna?»
«Perché non ti sei voltata. Perché non sapevi che ero lì. Avevo giurato che non sarei venuto da te se non ti fossi voltata».
«Ma io non mi sono voltata apposta. Sapevo che eri lì. Avevo riconosciuto la carrozza. Così sono scesa fino alla spiaggia».
«Per fuggire da me il più lontano possibile».
«Per fuggire da te il più lontano possibile».
«Perché non torni in Europa?»
«Credo che sia per causa tua. A lungo ho sperato che si presentasse questa occasione, che io potessi dirti come mi hai aiutato e cosa hai fatto per me».
«E cosa ne dici di quello che tu hai fatto a me? Mi hai fatto intravedere per la prima volta una fugace visione di vita vera e contemporaneamente mi hai chiesto di viverne una falsa. Non si può umanamente sopportare».
«Io lo sopporto»,
disse lei con gli occhi colmi di lacrime. Archer rimase muto e sopraffatto da quanto improvvisamente gli era stato rivelato.
«Anche tu? Per tutto questo tempo?»
Per tutta risposta lei lasciò che le lacrime le sgorgassero dagli occhi e scendessero lentamente. Nessuno dei due accennò a muoversi. Archer aveva conosciuto l'amore che si nutre di carezze e che li alimenta. Ma questa passione che gli era penetrata fino alle ossa non si sarebbe accontentata di una soddisfazione superficiale. Il suo unico terrore era di fare qualcosa che potesse cancellare il suono e l'impressione delle parole di Ellen. Il suo unico pensiero era che non si sarebbe mai più sentito completamente solo. Quando tornò a casa, Archer trovò il salotto vuoto. Con un senso di sollievo entrò nella biblioteca e si accasciò nella sua poltrona. Stava lì seduto, senza formulare pensieri coscienti, senza percepire il passare del tempo, immerso in un grave stato di costernazione che sembrava interrompere la vita anziché accelerarla. La porta si aprì e May entrò.
Sono terribilmente in ritardo. Non eri preoccupato, vero?
Lui alzò lo sguardo, sorpreso.
Tardi?
Sono 7:00.
Sembrava più pallida del solito, ma splendente di un'eccitazione inconsueta.
Ero andata a trovare la nonna e proprio quando stava andando via è arrivata Ellen. Così sono rimasta e ho avuto un lungo colloquio con lei. Erano secoli che non parlavamo veramente.
Si era lasciata cadere nella sua solita poltrona, di fronte a quella di lui. E si passava le dita tra i capelli scompigliati.
Veramente una bella chiacchierata. Ho paura di essere stata ingiusta con lei ultimamente. Qualche volta ho pensato...
Archer si alzò e andò ad appoggiarsi al caminetto, tenendosi fuori dal raggio della lampada.
Hai pensato?
May gli gettò le braccia al collo e appoggiò la guancia a quella di lui.
Oggi non mi hai dato neanche un bacio.
La sera dopo, il signore e la signora van der Leyden avevano invitato Sillerton Jackson, la signora Archer, Newland e sua moglie ad andare con loro all'opera, dove per la prima volta quell'inverno si dava il Faust. Appena giunto a teatro, Archer si era diretto verso il palco del circolo. Di lì osservò, al di sopra delle spalle dei vari Cheevers, Mingott, Rushworth, la stessa scena a cui aveva assistito 2 anni prima, la sera del suo primo incontro con Ellen Olenska. Si era quasi aspettato che lei apparisse di nuovo nel palco della vecchia signora Mingott, ma questo restò vuoto. E lui rimase seduto, immobile, a fissarlo, fino a quando la chiara voce di soprano di Madame Nilsson proruppe nell'aria «Mama, non mama». Archer percorse il corridoio semicircolare che correva alle spalle della sala e aprì la porta del palco della signora van der Leyden, come se si fosse trattato dell'accesso all'ignoto. Scivolando tra il signor van der Leyden e Sillerton Jackson, si chinò verso sua moglie.
Ho un mal di testa terribile. Torniamo a casa, vuoi?
May gli lanciò uno sguardo pieno di comprensione e lui la vide sussurrare a sua volta qualcosa alla madre, la quale annuì con simpatia. Poi mormorò una scusa alla signora van der Leyden e si alzò dal suo posto proprio nel momento in cui Margherita cadeva tra le braccia di Faust. Giunti a casa, Archer notò che sua moglie era molto pallida e le chiese se gradisse un po' di brandy.
Oh no, ma non faresti meglio a metterti subito a letto?
No, la mia testa non va poi così male. E c'è qualcosa che voglio dire, qualcosa di importante, che devo dirti subito.
Sì, caro.
May, c'è qualcosa che devo dirti di me. Madame Olenska...
Oh, per Perché dovremmo parlare di Ellen stasera?
Perché avrei dovuto parlartene prima.
Ne vale veramente la pena, caro. Lo so che a volte sono stata ingiusta con lei. Tu l'hai capita senza dubbio meglio di tutti noi. Ma che importanza ha, ora che tutto è finito?
Tutto finito? Cosa vuoi dire?
May lo guardava ancora con occhi limpidi.
Dato che Ellen tornerà in Europa così presto.
May si interruppe. E Archer, afferrando con mano contratta l'angolo del caminetto e cercando di ritrovare l'equilibrio appoggiandovisi, fece un inutile sforzo per estendere la stessa padronanza ai suoi turbinosi pensieri.
È impossibile.
Impossibile?
Come lo sai?
Ho visto Ellen ieri. Ti avevo detto di averla vista dalla nonna.
E te lo ha detto allora?
No, mi ha mandato un biglietto oggi pomeriggio. Vuoi vederlo?
Gli mancò la voce mentre lei usciva dalla stanza per ritornarvi quasi subito.
Pensavo che lo sapessi.
Posò un foglio di carta sul tavolo e Archer allungò la mano per prenderlo. La lettera conteneva solo poche righe.
Cara May, alla fine ho fatto capire alla nonna
che la mia visita da lei non poteva essere più che una visita. Lei è stata più gentile e premurosa che mai. E tornerò in fretta a Washington per fare i bagagli e partirò per l'Europa la settimana prossima. Devi essere molto buona con la nonna quando sarò partita. Buona come lo sei sempre stata con me. Ellen. Se qualcuno dei miei amici volesse insistere per farmi cambiare idea, e per favore di loro che sarebbe del tutto inutile.
Di loro che sarebbe del tutto inutile. Perché ha scritto questo?
Penso per le cose di cui abbiamo parlato ieri.
Quali cose?
Le ho detto che avevo paura di essere stata ingiusta con lei. Di non aver sempre compreso come deve essere stato difficile per lei stare qui da sola, in mezzo ad estranei che si sentivano in diritto di criticarla, pur non conoscendo i fatti. Sapevo che tu eri l'unico amico su cui potesse sempre contare e volevo che sapesse che noi due siamo sempre gli stessi, per quel che riguarda tutti i nostri sentimenti.
Esitò, come se stesse aspettando una parola da lui, e poi aggiunse lentamente:
lei ha compreso perché le dicevo queste cose. Credo che comprenda ogni cosa.
Andò verso Archer, gli prese una delle sue fredde mani e senza indugio se l'appoggiò sulla guancia.
Neanch'io ho mal di testa. Buonanotte, caro.
Alcune sere dopo, May espresse la sua intenzione di dare una cena d'addio in onore della cugina. Quando Newland entrò in salotto prima di cena, si trovò accanto Madame Olenska. Era estremamente pallida. Il suo pallore faceva apparire i suoi capelli ancora più scuri e più folti che mai. Indossava una collana d'ambra che contrastava con la sua carnagione. O forse il vestito non le stava bene. Il suo volto appariva opaco, quasi brutto. E lui non l'aveva mai amato tanto come in quell'istante. Le loro mani si incontrarono. Poi ci fu un rumore privo di senso di porte che si aprivano. E un attimo dopo la voce di May.
Newland, la cena è stata annunciata. Per favore, vuoi accompagnare Ellen?
Madame Olenska gli poggiò la mano sul braccio e lui notò che non portava guanti. Ricordandosi come aveva fissato lo sguardo su quella mano la sera che erano seduti insieme nel salottino della 23ª strada. Sembrava che tutta la bellezza che aveva abbandonato il suo viso si fosse rifugiata nelle lunghe dita pallide e nelle nocche leggermente aggrinzite posate sulla sua manica. Ed egli disse tra sé:
la seguirei ovunque, non fosse altro che per vedere di nuovo la sua mano.
Era il sistema della vecchia New York, quello di uccidere senza spargimento di sangue. La conversazione sfiorava Archer come un fiume che continua a scorrere senza senso e non sa come fermarsi. Alla fine vide che Madame Olenska si era alzata e si stava congedando. Capì che di lì a un attimo lei sarebbe andata via e cercò di ricordare che cosa le aveva detto nel corso della cena, ma non riusciva a ricordare neanche una delle parole che si erano scambiate. Ellen andò verso May mentre il resto della compagnia si disponeva in cerchio intorno a lei. Le due giovani donne si strinsero la mano. Poi May si chinò in avanti e baciò la cugina. Mentre seguiva Madame Olenska all'entrata, Archer fu assalito dall'irresistibile desiderio di rimanere solo con lei per un istante accanto allo sportello della sua carrozza.
«È qui la tua carrozza?»
le chiese. E in quel momento la signora van der Leyden, che stava maestosamente infilandosi il suo zibellino, intervenne con gentilezza. «Porteremo noi la cara Ellen a casa.» Archer ebbe un tuffo al cuore e Madame Olenska, mentre con una mano stringeva il mantello e il ventaglio, gli porse l'altra.
«Addio.»
«Addio. Ma presto ti vedrò a Parigi»,
rispose lui ad alta voce, tanto che gli sembrò d'averlo gridato.
«Oh, magari tu e me poteste venire.»
Il signor van der Leyden si fece avanti per porgerle il braccio e Archer si volse verso la signora van der Leyden. Per un attimo colse l'immagine confusa nella fluttuante oscurità all'interno della carrozza dell'ovale di un volto i cui occhi continuavano a brillare incessantemente. Poi più nulla.
«È andato tutto proprio bene, non credi?»
chiese May dalla soglia della biblioteca. Archer sobbalzò. Appena andata via l'ultima carrozza, era salito in biblioteca e vi si era chiuso dentro, con la speranza che la moglie, che ancora indugiava al piano di sotto, sarebbe andata di filato in camera sua.
«Molto bene.»
May si sedette e lui fece altrettanto. Ma nessuno dei due parlò per un bel pezzo. Alla fine Archer attaccò bruscamente.
«C'è qualcosa che devo dirti. Ho cercato di farlo l'altra sera.»
«Sì, caro. Qualcosa che ti riguarda?»
«Sì. Sono terribilmente stanco. Vorrei andare via in ogni modo. Subito. Vorrei fare un lungo viaggio. Per andare il più lontano possibile. Lontano da tutto.»
«Dove, per esempio?»
«Non lo so. In India. In Giappone.»
«Così lontano? Ma temo che tu non possa, caro. A meno che non mi porti con te. Cioè, se i dottori mi lasceranno andare. Ma ho paura che non vorranno. Perché vedi, da questa mattina sono sicura di una cosa che ho tanto desiderato e per cui ho tanto sperato.»
Lui la guardò con espressione stanca. Lei si lasciò cadere accanto a lui, profumata di rose e fresca come la rugiada, e nascose il volto contro il suo ginocchio.
«Oh, tesoro.»
«Non avevi capito?»
«Sì, io... no. Cioè, naturalmente speravo.»
Si guardarono per un attimo e di nuovo tacquero. Poi, distogliendo lo sguardo da lei, le chiese bruscamente:
«Lo hai detto a qualcun altro?»
«Solo alla mamma e a tua madre. Cioè, anche a Ellen»,
aggiunse in fretta, mentre il sangue le affluiva alla fronte.
«Ti avevo detto che avevamo avuto un lungo colloquio un pomeriggio.»
Ma questo è successo una quindicina di giorni fa, no?»
disse Archer e sentì il cuore che cessava di battergli.
«Pensavo che tu avessi detto di non essere stata sicura fino a oggi.»
Ella avvampò, ma continuò a guardarlo.
«No, non ero sicura allora, ma le ho detto di esserlo. E vedi che avevo ragione!»
esclamò, con gli occhi azzurri che le brillavano per la vittoria. Newland Archer, mentre guardava scorrere sotto la finestra dell'albergo il brio maestoso delle strade di Parigi, sentiva il cuore battergli con la confusione e l'ardore della giovinezza. La mano di suo figlio gli si posò affettuosamente sulla spalla. «Salve, papà. Questo sì che è magnifico, non trovi?» Era il giorno dopo il loro arrivo e il sole primaverile tratteneva Archer alla finestra che dava sull'ampio panorama dai riflessi argentei della Place Vendôme. «A proposito, un messaggio per te. La contessa Olenska ci aspetta tutti e due alle 5:30. Glielo disse con semplicità, spensieratamente.
«Non te l'avevo detto?» continuò Dallas. «Fanny mi ha fatto giurare di fare 3 cose a Parigi.
comprare lo spartito delle ultime composizioni di Debussy, andare al Grand Guignol e andare a trovare Madame Olenska. Così le ho telefonato stamattina prima di uscire e le ho detto che saremmo rimasti qui per un paio di giorni e che volevamo vederla. Archer seguitava a fissarlo.
Le hai detto che io ero qui?
Naturalmente, perché no? Passò il braccio intorno alle spalle del padre e le strinse con gesto confidenziale. Senti, papà, com'era? Archer sentì che stava arrossendo sotto lo sguardo imperturbabile del figlio. Su, confessalo. Non è vero che era molto bella?
Bella? Non saprei. Era diversa.
Succede sempre così, no? Quando lei arriva, è diversa. Suo padre fece un passo indietro, liberandosi dal suo braccio. Beh, è la donna per la quale avresti mollato tutto. Solo che non l'hai fatto.
Non l'ho fatto,
ripeté Archer in tono solenne. Ma la mamma mi ha detto...
Tua madre?
Sì, il giorno prima di morire. È stato quando mi ha mandato a chiamare da solo, ti ricordi? Ha detto che sapeva che con te eravamo al sicuro e che lo saremmo stati sempre, perché una volta, quando lei te l'aveva chiesto, avevi rinunciato alla cosa che desideravi di più. Archer ascoltò in silenzio questa strana informazione. Era come se gli avessero tolto dal cuore un cerchio di ferro, quando aveva saputo che, dopo tutto, qualcuno aveva indovinato e aveva provato pietà. E il fatto che dovesse essere stata sua moglie lo commuoveva in un modo indescrivibile. Archer sapeva che Madame Olenska abitava in una piazza vicino ad uno dei viali che si diramavano dagli Invalides. La giornata stava morendo in un soffice velo di nebbia e nella piazzetta nella quale si erano inoltrati c'erano pochi passanti. Dallas si fermò e guardò in su. «Deve essere qui», disse facendo scivolare il suo braccio intorno alle spalle di suo padre, con un gesto di fronte al quale la timidezza di Archer non indietreggiò.
«Credo che mi siederò qui per un istante».
«Perché, non ti senti bene?»
«No, sto benissimo». Ma gradirei che tu salissi senza di me.
Ma ascolta, papà. Vuoi dire che non verrai affatto?
Non lo so. Vai tu, ragazzo mio. Forse ti seguirò.
Va bene, dirò che sei all'antica e che preferisci salire 5 rampe di scale a piedi, perché gli ascensori non ti piacciono.
Di che sono all'antica. E basta.
Dallas lo guardò ancora e poi, con un gesto di incredulità, sparì sotto l'arco a volta dell'ingresso. Archer si sedette sulla panchina e continuò a osservare il balcone con le tende. Calcolò il tempo che suo figlio avrebbe impiegato per raggiungere il quinto piano in ascensore, suonare alla porta, essere ricevuto in anticamera e poi introdotto nel salotto. Si raffigurò Dallas che entrava in quella stanza col suo passo svelto e sicuro e col suo delizioso sorriso. Poi una signora, vestita di scuro, pallida e bruna, che avrebbe sollevato lo sguardo in fretta, si sarebbe alzata a metà e avrebbe porto una mano lunga e sottile, ornata da 3 anelli. Egli pensò che fosse seduta su un divano ad angolo accanto al fuoco, con le azalee ammassate su un tavolo dietro di lei.
La mia realtà vera è qui e non lassù,
si udì dire improvvisamente. E la paura che l'ultima ombra di realtà potesse perdere i suoi contorni lo tenne inchiodato alla panchina mentre i minuti scorrevano uno dopo l'altro. Rimase seduto a lungo nell'oscurità che si infittiva, ma il suo sguardo non si staccò mai dal balcone. Alla fine una luce brillò attraverso le finestre e un attimo dopo venne fuori un domestico, il quale tirò su le tende e chiuse le imposte. A quel punto, come se fosse stato il segnale che aspettava, Newland Archer si alzò lentamente e tornò a piedi in albergo, da solo.
Rosario Tronnolone ha presentato L'età dell'innocenza di Edith Wharton. Personaggi e interpreti: Ellen Olenska, Martin Brochard, Newland Archer, Adriano Evangelisti, May Welland, Valentina Lombardi.